Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Buonasera, buonasera a tutti quanti e benvenuti o bentornati sul canale Twitch di Tolkieniani Italiani, I'm Ladris, con la rubrica Scheggio di Luce. Io sono Serena, oggi trovate solo me, che la mia collaboratrice Elena oggi purtroppo ha avuto un imprevisto e non ci può essere, ma sono in ottima compagnia con una new entry e 2 ritorni. Mentre aspettiamo che si connetta un po' di gente qui in chat, colgo l'occasione per salutare tutti quelli che ci guarderanno in differita su YouTube e che ci ascolteranno e basta su Fantascientificast. E devo dirlo che purtroppo stasera chi ci ascolterà e basta si perderà qualche cosettina, perché ragazzi qua c'è uno sfondo discreto oggi, e mi sono messa davanti a Mordor non a caso, assolutamente non a caso, perché oggi l'argomento è sempre sulla china di fuoco e fiamme, morte e distruzione andante, quindi siamo più o meno sempre lì. Quindi amici di Fantascientificast, se volete tornare a vederci pure, meglio ancora. Buonasera, buonasera, entrate in chat e commentate su tutto quanto quello che diciamo. Allora, bentornato a Marco e bentornato a Francesco, che sono stati con noi precedentemente in altre puntate, e diamo il benvenuto a questa tavola rotonda filosofeggiante a Danilo, che come ha giustamente nel suo nome fa parte del gruppo degli Anelli del Potere. Danilo, presentati un attimino, anche presenta la nostra collaborazione.
Allora, grazie per avermi accolto su questa tavola rotonda. E chi sono io? Sono, come ho detto prima, un appassionato attento di Tolkien. E in questa sede mi presento anche come, diciamo, co-amministratore della pagina fandom degli Anelli del Potere. La trovate su Facebook, ma siamo anche su Instagram e Twitter, e più avanti entreremo anche noi in Twitch, così riusciamo ad incontrarci su tutti i canali. E vi ringrazio per avermi dato l'occasione di presenziare qua, perché per me è un'occasione anche di crescita personale, ma trovo proprio interessante poter parlare, approfondire di temi che possono in qualche modo magari ritornare utili anche a chi per la prima volta si affaccia sul mondo di Tolkien e poter interpretare alcune tematiche che sono depositate all'interno delle opere del Legendarium e magari, visto che a breve inizierà anche la serie, potrà avere uno strumento in più per poterla apprezzare. Quindi grazie per avermi dato l'occasione di essere qua.
Ma figurati Daniele, è un piacere e anzi speriamo che poi in futuro queste tavole un po' filosofeggianti, magari ci sarà occasione anche di aprirle appunto proprio sulla serie, questo figurati è solo che un piacere. Allora ragazzi, io invito tutti quanti a stappare qualcosa da bere perché stasera si vola altissimo. Bravissimo
Io la
Francesco, cin
recupero, la
cin.
recupero.
Saluto a tutti, ragazzi, salute.
Salute a voi.
Salute. Allora, di che stavamo parlando? Stavamo parlando di un argomento molto profondo, anche molto controverso. Stavamo parlando della nascita del male, fra virgolette, nel mondo di Arda. Quindi stavamo parlando inevitabilmente del nostro Melkor. Attraverso la lettura dei passi del Silmarillion, stavamo un pochino facendo una disamina di quella che è l'essenza di questo male. Ovviamente è un argomento in sé per sé controverso e non pretendo né io né immagino nessuno di dire cosa sia giusto o sbagliato al riguardo, sono tutte opinioni e letture diverse, quindi accogliamo ogni tipo di commento, ogni tipo di proposta o disamina diversa dalla nostra, figuratevi. Noi in specifico però ovviamente stavamo facendo una lettura prevalentemente in paragone con l'idea cristiano-cattolica, anche perché abbiamo visto insieme che di comunanze ce ne sono davvero tante, tante, tante. Per esempio, oggi ho letto per caso, mentre andavo un po' a rifare qualche rilettura, una citazione in cui Tolkien stesso parla di Melkor in paragone a Satana, come di un caduto, la caduta di Satana come della caduta di Melkor. E proprio di questa caduta, di questo primo grande peccato, stavamo parlando. Abbiamo visto che è affascinantissima questa idea, questa spiegazione della creazione, passatemi sempre questa parola, diciamo della nascita del male o comunque la nascita del mondo attraverso l'utilizzo del linguaggio musicale. Io non so voi ragazzi, ma io oggi stavo rileggendo queste pagine e pensavo quanto mi piacerebbe essere un compositore per poter comporre dei pezzi che riescano a strutturare questo momento particolare. Perché pensiamoci bene, la musica è una cosa che tutti abbiamo nelle orecchie, no? Di qualsiasi genere e tipo. E qui è anche descritta molto bene. Però sarebbe interessantissimo sapere come se la sia ascoltata Tolkien questa musica. Non so se vi è mai capitato o se addirittura conoscete qualcuno che ci ha provato. Se lo conoscete, segnalatemelo perché sarei curiosissima di andare a sentirlo, sinceramente. E quindi eravamo arrivati proprio al punto in cui ci interrogavamo del senso di questo male, il senso del male, il senso di questo grande peccato, il senso, diciamo, di questa dell'esistenza di questo prototipo di Satana, chiamiamolo un po' così. Ci eravamo scontrati contro questo problema, ma se Eru è questo Dio che crea tutto, se Eru ha creato tutto buono, tutto bello, eccetera, eccetera, perché c'è Melkor, perché è permesso a Melkor di compiere questo atto sacrilego terribile? Perché, diciamo, perché il male, sì, Deus est, unbe malum, ed eravamo arrivati un pochino qua. Vorrei sentire qualche parere o opinione di o Francesco o Marco, che magari ci hanno seguito o ascoltato la scorsa puntata. Cos'è che di questa puntata vi ha stuzzicato la curiosità di dirmi: oh, voglio venire pure io alla prossima puntata.
Chi
Francesco, vuoi
va?
andare tu? Vai tu,
Come
Francesco,
preferisci? Uno,
sì, vai.
due, vado
Vai
io.
tu, dai, poi arrivo io.
Ok, beh, ormai di bene e male ne parliamo un po' da qualche puntata e penso che comunque sia inevitabile parlando di Tolkien, è il tema sicuramente principale con i vari che poi abbiamo trattato anche le puntate scorse. Parlare della necessità del male nel mondo, che sia il mondo secondario di Tolkien o il nostro, è sempre un argomento, se non impossibile, molto molto difficile. C'è veramente un'utilità del male nel mondo? Noi crediamo e speriamo che ci sia per varie ragioni, perché se non ci fosse sarebbe cadremmo come Melkor nel nichilismo, nel nichilismo totale, nell'anarchia, potremmo dire. Per Tolkien sicuramente una necessità di questo male c'era, ce lo dice sia nelle lettere, ce lo dice nel Silmarillion e ce lo dice nei romanzi. Il male nel mondo è necessario perché è indispensabile affinché esista il libero arbitrio. Il libero arbitrio è ciò che ci rende liberi, è ciò che ci rende umani, è ciò che rende la vita degna di essere vissuta, per Tolkien, a mio avviso. E quindi penso che il male in qualche forma sia necessario per questo. Lo stesso Melkor, che è l'origine del male, è anche la ragione stessa della possibilità degli uomini di cadere. Se gli uomini non potessero cadere, non ci sarebbero le storie che Tolkien ci racconta e non ci sarebbero i nostri eroi, gli eroi che amiamo e che seguiamo nelle storie che noi amiamo profondamente e che ci hanno appassionato al punto di portare avanti questo canale e tutto ciò che leggiamo e che ci piace. Quindi questo, a mio avviso, è la necessità più profonda del male per come lo leggiamo e per come lo intendiamo. Non so se Marco è d'accordo.
Infatti,
con me.
Infatti, guarda, su questo voglio sottolineare proprio quello che hai detto, che in generale, quindi facendo proprio una stringatura totale, possiamo dire che il male è necessario in quanto è possibile sceglierlo. Se non ci fosse la possibilità della scelta sbagliata, non ci sarebbe neanche la scelta giusta. Questa domanda è molto interessante, di questo commento. Purtroppo devo alzare le mani perché di Lewis non mi ricordo proprio una mezza ceppa, perché l'ho lessi proprio da bambina, quindi mi dispiace, questa è una mia mancanza. Il canto di Aslan è effettivamente il personaggio di Aslan che mi ricordo ha delle leggere comunanze, ma perché appunto conoscendosi immagino che si siano un po' commissionati fra di loro Tolkien e Lewis, di più sinceramente non saprei dire. Non so, c'è qualche fan di Narnia?
Posso approfittarne?
Vai, che sono curiosa, non sono esperta.
Allora, sono fra gli appassionati e Narnia ha un parallelismo con la vita di Cristo, perché l'autore disse: se Cristo fosse stato un leone, chissà come sarebbe stata la sua storia. E così ha creato il...
È stata davvero?
Sì, infatti è veramente interessante questa cosa qui, è una forte, bella intuizione. E il fatto che Tolkien utilizzi un canto per poter creare il mondo mi fa sempre pensare allo pneuma di Dio che infonde l'anima, l'alito vitale nelle creature, dando loro vita, e anche l'importanza vocale della voce, di poter attribuire nomi alle cose, agli animali, rappresenta quell'istanza di dominio che l'uomo, almeno nella Bibbia, avrebbe sulle altre creature. E proprio perché l'uomo può dominare le altre creature tramite il nome, non può mai nominare il nome di Dio, infatti è l'innominabile. Perché Dio è al di sopra di tutte queste, è al di sopra di qualunque essere entità vivente. E allora l'importanza tra vocalità, canto, è presente nelle religioni, e vediamo come Tolkien tinge proprio queste a piene mani da queste tradizioni. Quindi il commento lo finisco così, notando come nel filo logico di chi è un cristiano, di chi è comunque attento alla religione, il canto sotto varie forme ritorni sempre come elemento costitutivo dell'universo. Tutto qui, questa è la mia disanima. Ritorno.
Bellissimo, guarda, io ammetto di non essere esperta, ma sarei molto interessata ad approfondire. Ma infatti poi su questo, la scorsa live, ci eravamo soffermati proprio sull'importanza dei nomi e delle parole in Tolkien. Non so se ricordate.
Posso dirvi una cosa?
Vai, Marco. Che
hai tirato fuori proprio l'argomento. Ma di per sé, infatti mi veniva in mente da quello che diceva Francesco, anche quello che ha detto Danilo, che a miei ricordi almeno, Lewis, per voce dello stesso Aslan, comunica un'importanza intrinseca ed essenziale della parola. Cioè, e come diceva Danilo, l'uomo nell'Antico Testamento, comunque nella religione, comunque nelle tre religioni abramitiche, ha una caratteristica fondamentale, che è in grado di dare nome alle altre creature e a tutta la materia che lo circonda nel mondo fisico, e soprattutto, dando il vero nome alle cose, riesce ad acquisire la dominanza su di esse. Se poi ritorniamo alla religione, per esempio, cristiano-cattolica, tutto, diciamo, questo piccolo excursus, la materia degli esorcismi è basata sullo scoprire il vero nome del demone, perché quando ne sai il vero nome lo puoi comandare e scacciare, per dire, no? Altra cosa è molto interessante, come la questione, l'importanza, proprio in Lewis diceva Aslan, cioè la magia è la capacità di trovare la vera parola e il vero nome di qualsiasi cosa, perché con essa puoi compiere miracoli o comunque prodigi, no? E questa è una particolarità che mi ha fatto sempre incuriosire, in quanto è una caratteristica della narrazione occidentale / nordafricana, l'importanza della parola. Perché se invece vai nel mondo dell'estremo oriente, la parola invece è la cosa più illusoria che tu possa avere. Capisci? E infatti si parla sempre cioè, cos'è l'Antico Testamento? È il tomo, cioè il verbo fatto tomo. La parola fatta libro, quindi da lì l'importanza di riuscire a incidere nero su bianco o su pietra, appunto, il significato intrinseco e chiamiamolo reale di ciascuna cosa, no?
Oh, ma infatti, come ci aiuta anche a dire questo Gino Pino, è vero, anche in Terry Brooks la parola è legata strettamente alla magia. Bellissimo, mi hai ricordato una cosa, Gino Pino, che mi ero completamente scordata. Io amai Terry Brooks quando lo lessi, cioè, non lessi tutto, perché immagino che per leggere tutta la saga di Terry Brooks ci vorrebbero 4 vite in più, però bellissimo anche quello, è vero. Ed è interessante, Marco, perché è proprio una caratteristica occidentale e oserei dire, nella mia poi ignoranza, ma solo così intuizione, basata prevalentemente su una narrazione culturale fatta proprio dall'ebraismo e dal cristianesimo, perché alla fine l'ebraismo è interessantissimo vedere come nella sua estrema antichità abbia proprio dato origine nel suo leggendarium, diciamo, al mondo tramite la parola di Dio, appunto solo il verbo. Magari leggiamo in culture anche limitrofe agli ebrei di quell'epoca creazioni tramite elementi naturali oppure anche tramite atti di violenza. Invece qui si chiama ad essere tutto, l'essere è proprio chiamato ad essere tramite solo unicamente la parola, una cosa fichissima. Anche per questo io mi chiedo sempre quanto potrebbe essere affascinante, potente ed evocativo questo canto che chiama il tutto ad essere. E infatti proprio da questo canto vediamo che si scatena anche la negatività di Melkor, perché poi anche lui canta e anche lui dà un suo apporto a questo canto, intessendolo di elementi però nuovi. E tornando a quello che dicevamo della necessità del male, no? Che cosa succede quando Melkor inizia a mettere, diciamo, la propria parola nel canto? Che Eru non è che lo distrugge, gli manda un fulmine in testa, lo azzitta, dice basta, vai, continuo io, no, va avanti e unisce le due trame, dando le caratteristiche nuove al canto, prendendole dal canto di Melkor. Questa è una cosa molto molto figa, e se mi permettete io vado con la lettura del brano. Vado?
Sì, sì.
Io vorrei aggiungere una cosa velocissima, se possibile, a quanto aveva detto Marco. Ha proprio una freccia. Se non sbaglio, e non credo di sbagliare perché l'hai detto poco fa, hai detto che nella cultura orientale la parola, quindi il dare nome alle cose, è la cosa più illusoria che si possa fare per la conoscenza dell'essere, la conoscenza di ciò che percepiamo. E in studi recenti che abbiamo fatto anche in università è venuto fuori proprio il paragone tra la cultura occidentale e la cultura orientale, su invece un'altra presenza o essenza, nel senso, mi spiego meglio, proprio il concetto di vuoto, che è un altro tema fondamentale che abbiamo trattato anche in Tolkien, che potremmo definire il regno in qualche maniera di Melkor, di Morgoth, e che quindi nella cultura occidentale è qualcosa che viene che ci ripugna, è qualcosa da fuggire. Il vuoto è qualcosa che viene inteso come appunto il nichilismo, il male, ciò da cui fuggire. Al contrario, nella cultura orientale, se non sbaglio, e spero che mi potrai dare una conferma, è ciò che è necessario affinché invece l'essere prenda forma, riprendendo ad esempio il principio di Yin e Yang, il soffio vitale, tutti questi principi che anche nell'arte, soprattutto nell'arte orientale, che poi in fondo è quello che trattiamo noi, trattiamo di arte, di letteratura, è ciò che dà origine all'essere e all'arte stessa. E quindi mi chiedevo se effettivamente c'è una presenza, effettivamente un distaccamento così totale tra la concezione orientale e quello che noi vediamo in Tolkien e quindi in generale nella cultura occidentale, o se ci può essere secondo te una connessione tra questa visione del vuoto e della presenza in Tolkien e nelle culture che magari a te sono più familiari.
Sì, guarda, infatti mi hai anticipato su una precisazione che volevo fare perché potevo essere mal interpretato, infatti. Cioè, nel senso, la questione della parola illusoria in Oriente, io le intendo nel senso che è il mondo orientale che vede nel linguaggio un'illusione, ma nel mondo orientale la cosa più importante per qualsiasi cosa è il nome. Il nome è l'unione della materia con la forma, mentre in Occidente i nomi sono illusori, tendono a essere illusori, perché c'è sempre quella questione della metafisica che è la materia contro la forma, che ovviamente tu da filosofo lo comprendi meglio di me. La questione della metafisica aristotelica o della metafisica in generale si basa appunto di questa dicotomia tra materia e forma, mentre in Oriente questa diciamo contrapposizione non sussiste. Però loro ti dicono che il nome è tutto, certo, il nome è tutto, però il linguaggio come sistema di categorie analitiche è erroneo perché è illusorio. Questo volevo intendere, perché facciamo una precisazione, perché sennò sembra che l'importanza della parola sia solo in Occidente, mentre in Oriente sia solo illusione. No, io dico che la mentalità di approccio orientale è differente rispetto, certo, al linguaggio.
Infatti,
ecco.
Infatti è così, anche perché comunque sia il concetto di fonè e, come dici tu, metafisica, fino a un certo punto nella filosofia occidentale è stato predominante. Noi abbiamo avuto la necessità di avere un'associazione tra parola ed essere, un'associazione di un ponte che le connettesse. Poi, secondo me, appunto, nell'ultima fase, fine Novecento, c'è stata una rivoluzione, potremmo dire, che ci ha avvicinato molto alla visione orientale, ed è per questo che mi era venuta la domanda, anche perché appunto per cercare di ridare un collegamento a Tolkien in questa prospettiva, se effettivamente e sicuramente, diciamo, in fatto di parola e di lettere Tolkien se ne intendeva non poco, e quindi mi chiedevo se avevate preso una posizione, avevate un'idea al riguardo. Ma
infatti, cioè, come hai detto tu, la potenza, e anche come cercavamo di spiegare, la potenza in sé di un fonema è quando, cioè, il nome riesce a descrivere o corrisponde esattamente alla forma. Cioè, il nome è la forma, la materia è la forma, perché quando si uniscono, quando si trova, diciamo, proprio la sua emanazione, passami un attimo il termine, effettiva, allora trovi il reale potere di quello che stai andando descrivendo o che stai andando a osservare. La cosa più, appunto, il miglior metodo, vogliamo parlare, finisco questa piccola questione dell'Oriente Occidente, cioè il miglior metodo, se noi fossimo orientali, per loro è: io vedo qualcosa e la riconosco senza descriverla, senza esprimere un fonema. Io semplicemente, con la capacità che mi, in questo caso, poniamo sia vista, la vista, io non ho bisogno di aprire parola o comunque di pronunciare alcun fonema, perché io riconosco la vera essenza barra originalità di quello che ho davanti, senza bisogno neanche di esprimermi.
Quindi è possibile dire che in Occidente dare un nome a qualcosa significa conoscerlo, potremmo dire.
Dare un nome a qualcosa significa è il tentativo di conoscerlo.
È come però... dicevi prima per i demoni, per l'esorcismo. Certo. Sì, dare un nome a un demone, esorcizzarlo, significa conoscerlo e quindi avere il potere su di lui di poterlo scacciare, o sbaglio?
Sì, perché in Occidente, ovviamente per quello che adesso sono le mie conoscenze, per esempio in questa questione della lotta al male, al maligno, alla questione demonica nel cristianesimo, è perché io marchio quell'entità malvagia con un sigillo che è il suo nome. E quindi, una volta che ho applicato su di lui un sigillo, riesco a, bene o male, averne il potere sulle sue azioni. Però, per dire, anche in un'entità astratta, per dire, io non posso averne il potere, sono io che do una forza a me stesso per padroneggiare la sua essenza, in quanto cerco di conoscerlo e descriverlo. Però, anche questa cosa qua, bisogna sempre stare molto attenti, perché... Nel linguaggio ci sono trappole ovunque, no? Cioè, io ho il mio tentativo di conoscere una cosa, sarà sì, noi possiamo illuderci di avere una descrizione il più oggettivo possibile, ma non ce l'avremo mai, perché noi dovremo riconoscere quella cosa, o comunque ancora di più conoscerla per la prima volta senza aver bisogno di descriverla. Ho provato a fare un attimo un sunto di quello che è la differenza tra i due mondi.
Tornando leggermentissimamente a noi, possiamo osservare come appunto la questione del nome o del chiamare ad essere siano due cose separate anche dalla concezione cristiano-cattolica o quella anche per esempio in Tolkien. Non abbiamo un esempio proprio che ricalchi la Bibbia, però per esempio l'uomo può chiamare gli animali perché ne ha sopra un potere, ma non li può chiamare ad essere. L'uomo non può chiamare ad essere nulla. Può avere un dominio che però gli viene concesso dall'unico che possiede l'essenza delle cose, che può appunto vocare le cose e la vita, che in questo caso è Eru, nel caso del cristianesimo, è il Dio creatore. Ed è proprio questo appunto che vuole Melkor, vuole avere il potere di possedere l'essenza, non solo il dominio che gli viene concesso su tutte quante le cose. Che ci dice questo Dark Lord Zigur? Che non vede la sovrapposizione immediata tra parola verba e l'Ainulindale. Ci sono tante similitudini quante differenze a mio giudizio. Non credo di aver precisamente capito qual è la... come si dice? Qual è la tua osservazione? Francesco, vai, se rispondi tu.
No, io rispondo che effettivamente, sicuramente si potrebbe comunque controbattere in vario modo, come ha detto lui. L'Ainulindale ad ogni modo è un canto, è anche questo che un po' mi ha fatto pensare all'associazione tra il verbo e l'essere, la presenza e ciò che è stato portato ad essere, la materia. Il fatto comunque che Tolkien fosse un filologo e che appunto la creazione è stata prodotta da un canto è qualcosa che mi ha fatto riflettere molto. Dopo sicuramente se ne può discutere, anche qui non troveremo oggi una risposta, però era solo per dare una veloce risposta al commento.
Ma anche infatti aggiungo quello che hai appena detto tu, Francesco, per dire, anche arrivando prima al mondo cristiano, comunque al mondo ebraico, cioè anche tutti diciamo i miti orfici, i culti erano prettamente verbali, orali, ma perché? Perché tutte queste trasposizioni di parole magiche erano cantate con una determinata metrica, e se tu eri un membro effettivo di un culto non venivano mai, quasi abbiamo rarissime eccezioni e spesso non ci sono neanche pervenute, non venivano mai trascritte. Era quando entravi a effettivamente far parte di un culto che praticava magia o determinati riti specifici, era tutta una questione di metrica e oralità, e quindi un canto o comunque una sonorità che fosse singola o di gruppo atta a ricreare e ricevere, fosse stato dal Dio creatore o dagli dei o dall'entità che si stava bene o male cercando di evocare e dalla quale si cercava di avere il patrocinio, però era sempre un canto orale. La differenza, appunto, questa potrebbe essere una grande differenza tra il mondo del libro e l'oralità.
Se mi è permessa una chiosa e poi magari lascio la parola a Serena, così possiamo riprendere. Non è un caso, infatti, che i cosiddetti misteri eleusini, la parola mistero significa tenere sbarrata le labbra, perché non puoi andare a riferire ad altri, altrimenti un mistero, quello che è, quello che fa parte del tuo culto. Per poterne conoscere l'essenza devi poter entrare e non lo puoi riferire ad altri. Quindi, sì, secondo me la presenza del verbo all'interno di Tolkien e del canto, della creazione, è un elemento importante che trova il suo addentellato in epoca risalente. Quindi lascio la parola a Serena, perché forse non volevo rubarle
No,
tempo.
figurati Danilo, gli interventi sono sempre bene accetti e le aggiunte ancora di più. Quindi, dato che stiamo proprio parlando di questo canto e dell'utilizzo della parola, del verbo all'interno del canto, andiamo proprio a leggere qual è la descrizione di questo canto e di qual è la descrizione della contrapposizione, soprattutto fra i due canti che si vanno a creare. Allora, siamo precisamente alla seconda pagina del Silmarillion. Abbiamo fatto una cosa come tre puntate, però siamo ancora alla seconda pagina, quindi tenete duro. Allora Ilúvatar tornò a levarsi e gli Ainur si avvidero che la sua espressione era severa. E Ilúvatar alzò la mano destra, ed ecco, un nuovo tema si levò tra lo scompiglio, ed era dissimile dagli altri, poiché sembrò dapprima morbido e dolce, una semplice increspatura di suoni lievi in delicate melodie, ma era impossibile soverchiarlo e assunse potenza e profondità. E sembrò alla fine che vi fossero due musiche che procedevano contemporaneamente di fronte al saggio di Ilúvatar ed erano affatto diverse. L'una era profonda e ampia e bella, e però lenta e impregnata di un'incomprensibile tristezza, onde soprattutto ricavava bellezza. L'altra aveva ora acquisito una coerenza sua propria, ma era fragorosa e vana e ripetuta all'infinito, e aveva scarsa armonia, ma piuttosto un clamoroso unisono, come di molte trombe che emettessero poche note. Ed essa tentava di sovrastare l'altra musica con la violenza della propria voce, ma si aveva l'impressione che le sue note, anche le più trionfanti, fossero sussunte da quella e integrate nella sua propria solenne struttura. Nel bel mezzo di questa contesa, mentre le aule di Ilúvatar oscillavano e un tremore si diffondeva nei silenzi ancora immoti, Ilúvatar si alzò una terza volta e il suo volto era terribile a vedersi. Ed egli levò entrambe le mani e con un unico accordo, più profondo dell'abisso, più alto del firmamento, penetrante come la luce dell'occhio di Ilúvatar, la musica cessò. E questa è la descrizione di come il canto di questo dio si contrappone alla musica di Melkor. Se volete, parto io subito con una piccola impressione. Tanto è il fatto che a me queste pagine colpiscono sempre moltissimo, ma c'è una cosa in preciso che mi lascia un po' a riflettere, la descrizione del tema che canta Melkor, in contrapposizione a quello di Eru, ovvero che c'è una profondità, quindi anche vogliamo parlare della caratteristica di questa contrapposizione, chiamiamolo male, non come qualcosa di solamente di orribile e disgustoso, ma che ha una sua bellezza, una sua profondità, ma ha una ripetitività vana. E secondo me potremmo soffermarci, se avete qualche impressione, proprio su questa parola, la vanità di questa contrapposizione, l'essere vani, insomma, un po' inutile. Non so se vi è mai capitato di soffermarvici sopra.
Pardon? Non no, mi si era un attimo bloccato la chat. Sì, qualche volta è capitato. No, dico, qualche volta mi è capitato di insistere su questo concetto per vedere come questioni come il male più che altro sia completamente inutile, perché fare del male a volte è semplicemente come un compiere qualcosa che ti mette quasi più difficoltà che ti fa tornare contro delle cose completamente dannose anche a te stesso, e che non ha una capacità di creare nulla di benefico né per te, o se lo fa, lo fa soltanto in maniera effimera, solo per un momento, e né per gli altri. Quindi sì, la vanità del male io la riscontro tantissimo, cioè è un binomio, vanità e male, che io spesso ritrovo nei miei pensieri quando indugio su queste considerazioni. Questa è la mia.
Perché è interessante vedere come che in poche battute ci sia una descrizione in realtà molto profonda, perché da prima si dice che il tema che poi innalza Eru non è un tema che vuole solamente zittire, ma acquista anche le caratteristiche di profonda tristezza che provengono dal canto di questo Ainur ribelle, le acquista, le assorbe e le fa proprie, vengono appunto inserite. Vi ricordate, nella scorsa puntata abbiamo dibattuto molto su questo fatto, se Eru avesse inserito o meno da prima oppure dopo all'interno del suo progetto la possibilità di questa ribellione, se l'avesse prevista, se fosse ipotizzata o non lo so, se c'era un multiverso in cui se l'era immaginata, qualcosa del genere.
Mi inserisco al volo e secondo me l'Uvatar l'aveva prevista, l'aveva ipotizzata e ne era perfettamente consapevole. Proprio per il tema di cui avevamo discusso prima, vale a dire il libero arbitrio. Ritorniamo sempre lì, ma è imprescindibile. Se parliamo di male, parliamo di libero arbitrio. Se non ci fosse il libero arbitrio, non ci sarebbe il male e viceversa. All'inizio avevi fatto una domanda proprio all'inizio della live chiedendo se appunto il male fosse una scelta. E io rispondo che secondo me il male è una scelta, ma è anche la scelta più facile. E riguardo la vanità, sempre ritornando invece a quello che abbiamo detto adesso, la vanità del male è un qualcosa che rientra invece nella tematica del potere. Male e potere vanno a braccetto per tutte le opere di Tolkien, per tutta la mitologia tolkieniana. Lo ritroveremo poi con i personaggi che non sono più, diciamo, quelli cosmogonici, quelli, diciamo, delle colonne portanti del mondo di Arda, di Ea, dell'universo, insomma. Ma il concetto di potere e il male è qualcosa che va a braccetto, in quanto lo stesso Melkor compie il male, crea il male, potremmo dire in qualche forma, dopo chi sempre crea il male, l'aveva già pensato l'Uvatar, diciamo che comunque sia, dà origine a questo male con l'intento di sovrastare l'Uvatar, di arrivare al suo livello, se non addirittura oltrepassarlo, cosa che poi rivedremo in tanti altri personaggi, in Thorin, in Saruman. In Turin vedremo più tardi con
Indubbiamente, sì.
in quasi tutti i personaggi malvagi e non solo. I personaggi invece buoni e quelli che maggiormente riescono a contrastare il potere sono quelli che maggiormente sono distanti dal potere, vale a dire gli Hobbit. E quindi diciamo la vanità del male sta nella vanità del potere. Il potere è vano a se stesso perché appunto puoi essere il primo, ma è fine a se stesso questo primato, ecco.
Infatti, guarda il commento che ti hanno appena mandato in sovrimpressione, giustamente ci chiedono, ma quindi è in grado di creare, come dicevi anche tu, fra virgolette, questo male? Come dicevamo nella scorsa puntata, Yah di Thunderhead, c'è una piccola distinzione fra proprio il creare. Io mi sono scusata fin dall'inizio, usavo questa parola, però è un po' difficile utilizzarne altre. Diciamo che Melkor non ha la capacità come quella di Eru di creare qualcosa, di chiamare all'essere qualcosa. Però, come diceva giustamente Francesco, il male è una scelta. Qui si tratta del libero arbitrio. Il male non è, o almeno in questo caso, non parliamo in assoluto, non è una cosa essente, cioè che possiede un suo essere proprio, ma è, fra virgolette, una privazione del bene, fatemi fare il San Tommaso di turno. Quindi ci sono due scelte, si può scegliere di seguire il progetto del bene e un progetto appunto vano, egoistico, come dicevamo prima. Quindi non si tratta proprio di chiamare ad essere in sé per sé qualcosa. Dicevi, Marco, che ti ho interrotto.
No, proprio su questa cosa qua. Una cosa che mi è venuta in mente proprio quando hai usato il termine vanità, cioè, o comunque è una cosa vana, cioè a me è venuto in mente che comunque questa parola può essere associata al fatto di essere inconsistente. Di solito è essere l'inconsistenza, e tendenzialmente nella nostra lingua italiana la vanità è inconsistenza nel senso priva di sostanza materiale. Io volevo leggerlo invece dal punto di vista traslato, cioè l'inconsistenza metaforica, ossia Melkor non crea il male, anzi, se a maggior ragione, è il primo a esserne corrotto, nel senso che, per dire, se Eru e Lúthien insieme agli altri Ainur cantano assieme per creare da quello che possiamo definire il vuoto totale cosmico, Melkor invece diventa il primo rappresentante di quel vuoto. E quante volte anche nel Signore degli Anelli il male dice che è l'essenza di vita, il vuoto. Cioè, quindi ne deriva, questa è la mia concretazione logica che cerco di fare, ne deriva che in realtà Melkor stesso è il primo a essere stato corrotto con l'idea probabilmente di fare qualcosa di diverso, ma diventa il primo rappresentante di questa vacuità, di questo nulla che ovviamente si staglia contro invece ciò che è creato e ciò che è diverso da lui.
Ecco. Assolutamente. Assolutamente.
Vorrei dire una cosa, se è possibile, perché questa ultima discussione, come anche la domanda di prima, mi ha fatto venire in mente come nella filosofia presocratica uno degli archetipi che era fondativa della creazione stessa dell'universo era la divinità, era il polemos, la polemica. Cioè, le cose esistono in quanto entrano in conflitto, qua richiamo molto il tema, con la realtà, nel senso, io esisto perché la mia massa, la mia esistenza delimitata dal mio corpo è in conflitto con tutto il resto. Cioè, esisto, dove esisto io non esiste per esempio l'aria, quindi entro in conflitto, in guerra con tutto ciò che mi circonda. E forse Melkor non è altro che l'esistenza di questa polemica che cesella il bene in quanto ne è il male, quindi il vuoto. Non so se ho fatto un po' un giro di parole, ma mi veniva in mente questa rievocazione, questo ricordo, e l'ho voluto prestare. Quindi
Danilo, bravissimo, mi ha fatto venire infatti una cosa che avevo totalmente dimenticato, ma che in realtà ci sta benissimo con questo concetto, anzi fa sorridere questa cosa del dare vita a qualcosa tramite lo scontro, perché questo è proprio il caso, quindi anzi, grazie dell'intervento. E volevo giusto aggiungere una cosa a quello che diceva Francesco, perché è una cosa che a me piace da morire, proprio il concetto legato al male dominio, perché come avevamo già detto alla scorsa puntata, qua la questione non è solo fare cose brutte a caso, non è che a Melkor gliene frega di fare cose brutte a caso, lui vuole possedere il dominio di tutto, e questo male, questa dissonanza deriva proprio dal voler possedere la famosa fiamma imperitura che lui appunto va a cercare nel vuoto per poter poi dare a se stesso il potere di creare. Quindi il fatto appunto che questi hobbit siano fra virgolette immuni da questo potere, che abbiano quest'umiltà che gli fa da scudo, è interessante. Io spero di farci una puntata su questa cosa, quindi Francesco sei già segnato per quella puntata là, te lo dico.
Non vedo l'ora.
Allora, che ci dice Ia di Thundered? Tornando al paragone male vuoto, potremmo dire che il male è un mezzo del vuoto, essendo nel suo unico fine possibile. Non ho capito, sono onesta. Vai, Marco.
Allora, se penso di aver interpretato bene, dunque, per me, se vogliamo leggerlo, cioè il male sussiste come mezzo del vuoto, certo, perché ne diventa forse uno dei primari rappresentanti nell'ottica, in questo caso, di Tolkieniana. Però...
Aspetta, però posso interromperti un secondo solo, ma non è che così facendo stiamo dando al vuoto in realtà un'essenza che, no, cioè almeno in questo caso della storia di cui stiamo parlando, in realtà non possiede?
non possiede, ma nel senso perché potrebbe essere il grande burattinaio dietro le quinte. Ovviamente io sto speculando, cioè non saprò mai cosa Tolkien avesse avuto in mente, però per dire, per me dire il vuoto, se guardiamo anche andare a vedere altri ambiti del sapere, è un campo neutrale. È un campo neutrale che dal quale può emergere appunto la creazione, oppure può emergere anche il suo esatto opposto, e quindi può anche esserne appunto. Melkor ha voluto tentare un'altra via pensando di essere, non so, innovativo, cercando magari, partendo anche con magari ottimi presupposti, io non posso saperlo, cioè nessuno di noi può saperlo, però chiaramente ne diventa l'artefice negativo, in quanto poi va a disturbare tutto ciò che invece era già stato non pensato, ma che gli altri suoi, chiamiamoli colleghi in questo caso, stessero cercando di costruire secondo un progetto ben determinato. Questo non vuol dire, però, io sottolineo questa cosa qua, non c'è deresponsabilizzazione del male. Una persona, un'entità, una divinità, in quanto libera o, diciamo, si arroga il diritto di sceglierlo, ne è responsabile. Questo Melkor, anche se partito con gli ottimi, con buoni propositi, però quante tragedie sono, quant'è lunga la strada tappezzata di buoni propositi finiti in tragedia. Cioè.
No, assolutamente, hai fatto bene a sottolinearlo, perché sennò poi sembra appunto che fosse si parli di un male fra virgolette necessario, e questo almeno non è il caso della nostra storia in un certo senso.
Sì, poi come ha detto Gino Pino, appena detto, ma dal vuoto può emergere qualcosa. Beh, dal vuoto, se vogliamo prenderlo proprio come definizione estrema, nel vuoto non c'è nulla, non può emergere nulla. Perché è proprio l'assenza di qualsiasi, cioè dalle più grandi cose all'essenza stessa dell'atomo. Nel vuoto non sussiste niente. Cioè neanche la luce, neanche le tenebre. Paradossalmente non esistono neanche le tenebre nel vuoto. Non c'è nulla. Ma adesso mi dirai, ma allora cos'è il nulla? Adesso la mia capacità linguistica è proprio questo il mio limite. Io non, e proprio per questo magari è così anche pericoloso, perché il nulla non può essere descritto verbalmente. Io non posso descriverlo, io posso immaginarmelo, ma non posso descriverlo, e quindi non avrò mai il potere sul nulla, e probabilmente invece lui avrà potere su tutto. E sta a me invece decidere, lo seguo o non lo seguo. Melkor in questo caso ha deciso di sì, e lì ha avuto quel peccato originario, se vogliamo chiamarlo, no? Ma Francesco, volevi aggiungere qualcosa? Scusami.
No, ma aggiungo una cosa velocissima, io sono d'accordo con te. Dopo, come abbiamo visto, questo è un discorso che raggiungere, diciamo, limiti talmente veramente difficili da trattare che dovremmo fare una live di 74 ore solamente per iniziare a immettere qualche argomento. Ma quello che volevo era una risposta velocissima al tema di prima. Dire che il male è il mezzo del vuoto per raggiungere il suo unico fine, secondo me non ha troppo senso, perché se il male o è il mezzo o è il fine. Non possiamo dire che è il mezzo e il fine contemporaneamente. A mio avviso, nel caso di Morgoth, potremmo dire che è il fine, che corrisponde con il vuoto, in quanto il nichilismo è proprio questo. E il nichilismo è il raggiungimento del vuoto, dell'annullamento di tutto. Tutto è privo di senso, tutto è appunto è fine a se stesso, potremmo dire, e quindi noi lo percepiamo come male, perché non ha un senso. Al contrario, nei personaggi successivi questo nichilismo viene a cadere e prende più che altro appunto il posto del potere. Sauron non è un nichilista, Sauron è un dittatore, potremmo chiamarlo, è colui che vuole il potere, ma non vuole distruggere la destra di mezzo, ne vuole prendere il potere, il dominio. E quindi diciamo il male nel primo caso è il fine, nel secondo è il mezzo, secondo me, ovviamente, come tutto quello che si può aggiungere.
Sì, certo, le nostre sono tutte iperopinioni, ma proprio per legarci a questo discorso del fine o del mezzo, io per esempio ti dirò, io su questo non sono molto d'accordo, perché come commentava Dark Lord, citando proprio un pezzo del Silmarillion, quello che poi volevo andare a leggere adesso, quindi ci hai anticipato, Dark Lord, qui in questo caso neanche per Melkor, secondo me almeno, si trattava proprio del fine, perché per quanto riguarda un progetto creativo dato e concluso, come sembra essere in questo caso, il fine di tutto quanto è comunque il ritorno al progetto della comunione, dell'armonia del canto di Ilúvatar, che comunque si sta realizzando. E ti dico, si sta realizzando perché? Perché lo dice lo stesso Ilúvatar, tipo tre frasi dopo, che lo volevo leggere proprio adesso. Infatti, per continuare questo discorso, vi leggo questo paragrafetto, perché secondo me appunto ci dà una bella, come si dice, una bella risposta precisa. C'hai ragione Dark Lord, perdonami, ti chiamerò Riccardo se faccio prima. Allora, vi leggo proprio che cosa Tolkien fa dire a Eru riguardo questo argomento del fine di questo progetto. Allora, poi Ilúvatar parlò e disse: «Potenti sono gli Ainur, e potentissimo tra loro è Melkor. Ma questo egli deve sapere, e con lui tutti gli Ainur, che io sono Ilúvatar, e le cose che avete cantato io le esibirò, sì che voi vediate ciò che avete fatto. E tu, Melkor, t'avvederai che nessun tema può essere eseguito che non abbia la sua più remota fonte in me, e che nessuno può alterare la musica a mio dispetto, poiché colui che si provi non farà che comprovare di essere mio strumento nell'immaginare cose più meravigliose di quanto egli abbia potuto immaginare». Sbracati tutti quanti, praticamente.
Posso lasciare una metafora, se possibile, magari per provare a intendere questa cosa. Io la vedo in questi termini qua. Secondo me, immaginiamo che il bene sia l'acqua, bere l'acqua, no? E il bicchiere sarebbe il vuoto, il male che serve a poter bere l'acqua, nel senso che l'atto volitivo di bere l'acqua è nella disposizione di chi vuole berla, è esatto, come sta facendo Serena.
Per renderla più pratica, se è birra va bene lo stesso.
Va bene lo stesso, anche più briosa. E quindi l'atto volitivo di bere l'acqua sta in Ilúvatar, che utilizza anche il bicchiere per poter bere, ma il bicchiere in realtà è soltanto uno strumento che serve e che è previsto dall'utilizzatore per poter fare anche il bene. Io più o meno, per poter semplificare concetti che qua sono stati molto complessi, molto articolati, mi sono aiutato con questa metafora, e quindi secondo me questo potrebbe essere forse una metafora che aiuta a capire il rapporto che esiste tra bene e male, Melkor e il resto della schiera benefica.
Mm-hmm. No, interessante, secondo me ci sta in un certo senso. Ovviamente questi sono concetti, ragazzi, allucinanti, su cui noi speculiamo e basta, però rimanendo proprio schiacciati su questo mondo secondario di cui ci parla Tolkien, adesso se no finiamo domani, qui ci viene data la risposta in un certo senso, che è da una parte misteriosa, da una parte ti fa rimanere tipo così, cioè Eru dice: qualsiasi cosa tu ti sei immaginato di fare, alla fine la sua origine l'avrai in me, cioè io il mio progetto lo porterò comunque a conclusione, non importa quello che tu farai. Che è molto cristiana cattolica questa cosa, per chi c'ha qualche infarinatura di teologia, però è interessantissima, e secondo me questo ci va a dire molto anche su tutta la concezione dei personaggi negativi, o se vogliamo un po' più grigi, di tutto quanto il mondo di Tolkien alla fine, no? Che poi scelgono il male nei loro casi, o si comportano in maniera negativa, secondo me. E direi che da qui facciamo un po' una scivolata verso il mondo umano, passando dalle azioni del grande capostipite delle scelte negative, ovvero Melkor, piombiamo come lui, manco fossimo Satana, sulla Terra, e vediamo un po' qualche personaggio delle storie proprio del Silmarillion, e poi anche successivamente del Signore degli Anelli o dell'Hobbit, che fanno queste scelte, che magari possiamo cadere un pochettino più sul pratico. E io so che Danilo ha un personaggio da presentarci che è molto molto interessante, anche molto controverso, se vogliamo. Danilo, parlaci un po' di...
Allora, di? Turin. Turin. Allora, Turin. Il personaggio, prima di parlare di Turin, se mi è concesso, non lo so, volevo fare una breve... un'anticipazione, volevo dare presentare un argomento in maniera sistematica, perché mi aiutava a capire bene questo personaggio, che lo anticipo perché la domanda è arrivata. Sì, è un personaggio nel quale, secondo me, il bene e il male, non il male in maniera estrema, ma comunque scelte benefiche, scelte che possono avere un risvolto negativo, possono convivere, il che vale in qualche modo a spezzare l'idea che, e questo sarebbe l'argomento principale che vorrei trattare, la prima parte per così dire, vale a spezzare l'idea, l'accusa che solitamente venne fatta a Tolkien di dividere in maniera manichea il bene dal male, come se il bene fosse tutto compresso in una parte della terra di Arda e il male tutto schiacciato dall'altra parte. Ora, per me è qualcosa di più, come dire, più modulato, e per poterne parlare io avevo in mente di riportare un emerito teologo cattolico, che era Agostino, Sant'Agostino, il quale disse, e vediamo se poi magari ce lo troviamo durante tutta quanta la disanima, che la potenza di Dio non sta tanto nell'impedire il male, ma nel trarre dal male il bene.
Oh, che dire che questo sta benissimo.
Ci sta, sì, penso che questo qui sia il tema, proverò a vedere se questo tema poi mi accompagnerà durante la disanima. Allora, l'accusa è: Tolkien in qualche modo divide in maniera manichea, cioè in modo netto, come se fosse uno schema rigido, bene e male. Di questa idea, alcuni pensatori che hanno studiato Tolkien, John Magon è uno di questi qua, aveva trovato anche un rispecchiamento nella cosiddetta geografia morale della Terra di Mezzo. Cioè, la Terra di Mezzo sarebbe in qualche modo moralmente orientata in base a come si espande nei suoi punti cardinali, nord, sud, ovest ed est, sicché nel braccio nord-occidentale, secondo questo autore e anche altri, sarebbe compresso tutto il bene, mentre ad est avremo una presenza della malignità e la vediamo per esempio in Mordor, mentre a sud c'è come una forma di cascame sociale, o per dire con le parole dello stesso autore, una sofisticatezza, una decadenza dell'imperialismo che si condensa nell'Arad. Cosicché, secondo anche altri pensatori, esiste una sorta di linea obliqua per cui nel nord-ovest ci sono posti completamente positivi come la Contea e i Porti Grigi, mentre nel sud-est è tutto quanto male. Bene, questa sarebbe, secondo loro, la cosiddetta ripartizione manichea di Tolkien. Può essere indicativa, sì, ma in realtà non la ritengo io personalmente conclusiva. Cioè, credo che siano molto più complesse le cose in Tolkien, nel senso che, sempre volendo prendere coordinate geografiche, quando per esempio siamo nel Silmarillion e dopo il giuramento di Fëanor, c'è l'attraversamento dell'Elcaras. L'attraversamento dell'Elcaras avviene in quella specie di ponte di ghiaccio che unisce Aman con la Terra di Mezzo. Perché esiste? Esiste perché precedentemente Melkor, quando vennero posti le due lampade sulle torri che aveva egli stesso creato, che erano torri di ghiaccio e che i Valar non conoscevano come materiale, ma ritenevano fosse una lega resistente, ma Melkor stava imbrogliando, ci fu l'allagamento, no, del globo di Arda, e ai confini nel nord e nel sud ci fu il congelamento delle calotte. Ecco che quindi il ghiaccio nell'attraversamento non è altro che lo strascico del male di Melkor, e dove si trova appunto questo ghiaccio, questa presenza malefica? Nel nord. Ecco che quindi, come anche nel sud, quindi quello schema di prima che diceva nel nord sta tutto il bene, in realtà viene spezzato proprio da questo elemento. Oppure, vado un po' più veloce perché non vorrei togliere troppo tempo, quando sempre nel Silmarillion c'è la direttrice sulla quale si muovono il sole e la luna, e questa direttrice va dall'est all'ovest, perché a nord, il nord di Melkor, dove c'è autunno, e sud Ungoliant. E quindi, ancora una volta, l'est è come se rientrasse sempre nel novero del bene. Quindi quella ripartizione di cui sopra, secondo me, viene a mancare. E quella ripartizione così manichea non la troviamo neanche nei grandi popoli. Sto arrivando piano piano al concreto, perché pure Feanor, quando fece il giuramento, poi, poco più avanti, andò a dare adito al cosiddetto fratricidio di Acqualonde, che è il primo genocidio di un elfo. E questo è stato compiuto da chi? Da un essere che dovremmo intendere come beato, come un essere, diciamo, angelico. E infatti Tolkien, in qualche modo, aveva presente questa figura angelica e l'aveva poi depositata dentro, in particolar modo dentro Galadriel, ma negli elfi in generale. Quindi non è così tanto scontato pensare che un essere buono o una schiatta di esseri buoni facciano sempre cose positive. E anche dall'altra parte, gli Easterling, che sono considerati negativi, in genere fanno, cioè in genere ci sono stati alcuni come Bor che sono stati fedeli agli elfi, per dire, quindi hanno fatto anche cose positive. O ancora di nuovo Eol, che è stato, credo, affrontato in un'altra live, verrà magari tratteggiato in questa, non so, però Eol pure, che cosa fa? Forse potremmo dirla con una frase un po' icastica, il primo stupro della storia degli elfi, perché si sposa, prende con forza una donna e da questa avrà una femmina d'elfo, e vabbè, e avrà, l'ho voluto esagerare, però da questa comunque andrà in deroga ad una delle regole più importanti degli elfi, che è quello del libero matrimonio, e avrà dei figli da questa elfa. Bene, io ho fatto un po' un'infarinatura generale, ma che mi ero un po' preso in considerazione per presentare bene l'argomento, ma il bene e il male sono, secondo me, presenti in egual misura anche nel personaggio di cui stiamo trattando, Turin. Ora, chi è Turin? Per chi magari non lo sapesse, una breve indicazione. Turin sarebbe forse uno dei personaggi più importanti del leggendario, nel senso che è presente nel Silmarillion, nei racconti perduti, nei racconti incompiuti e via enumerando. Cioè, è un personaggio a cui Tolkien ha dato molta attenzione, e è un personaggio che lotta con... ok, infatti c'è la domanda. Turin è praticamente un uomo, figlio di Urin, ma anche...
È sempre molto divertente questa assonanza nei nomi, Turin, figlio di Urin.
Perché è sempre, diciamo, la vicinanza culturale a... anche alle parole ritornano in base alla cultura,
esatto.
Sempre quell'assonanza lì. Turin, in qualità di uomo, fin dalla tenera età, avrà un conflitto non tanto con il male quanto con il destino, e la madre cercherà di tenerlo al riparo mandandolo, per esempio, nel Doriath, dove conoscerà Thingol. E fino a un certo punto sarà al riparo, però poi alla fine, pungolato sempre dal destino, Turin farà una vita errabonda, anche molto precaria, cercando sempre di riscattare se stesso, di salvare la madre. Gli andrà molto difficile questa cosa. Ad un certo punto sì, avrà un confronto col male Glaurung, il drago, ma nonostante tutto, quando poi sembra aver vinto il male, ecco che in quel momento scopre una verità, una verità che lo porta al suicidio, ovvero che la ragazza che qualche tempo prima aveva incontrato nel bosco, smemorata, che non aveva memoria di se stessa, in realtà era la sua seconda sorella. E quindi c'è il tema dell'incesto. Ora, voglio andare a leggere qualche passo, ma se mi devo interrompere,
guarda, una cosa che ti voglio lanciare lì adesso, per arrivare a nocciolo. Tu parlavi di destino, 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 no? E già ci pensavo per quanto riguarda la storia di Turin, che ha un sapore, almeno a mio parere, un po' fra virgolette fuori dalle altre storie, anche di tragedia greca, anche perché poi l'assonanza è veramente molto banale. Però questo Ananke, che è molto più greco in realtà, se vogliamo, il destino, il destino, il destino, no? Questo Ananke che poi lo conduce a questa, a questo atto terribile, a questa rivelazione terrificante che ricorda molto Edipo e Giocasta alla fine, no?
Esatto, esatto, è da lì che qualche, c'è questa somiglianza, sì.
Beh, per, infatti, per non parlare di Edipo, Edipo re, bene o male, anche lì uccisore del padre, giacere con la madre, è proprio Turin, è l'emblema della tragicità fatta uomo, che in effetti l'Ananke, cioè la necessità però che lui compia quel percorso lì, non importa quanto si sforzerà di evitarlo, lui cadrà esattamente dove è destinato a cadere. E infatti, da come diceva Danilo, come ci sono individui, diciamo rappresentanti di altre razze che tendenzialmente dovrebbero essere positive e poi cedono, perché? Perché all'interno del mondo di Tolkien, giustamente Tolkien immetteva sempre questa forza che può essere l'Ananke, può essere il destino o comunque una legge che indipendentemente da chi tu sia e da dove provenga, se tu vieni sottoposto ai giusti stimoli e alle giuste pressioni, puoi, puoi essere trasportato nel tuo esatto opposto. Cioè da beato a diventare corrotto, da tendenzialmente considerato corrotto invece a diventare beato.
Certo. Che,
e questo lì sarebbe carino poi capire quanto può intervenire l'uomo, relativamente poco alla fine se vogliamo vederla questa necessità. Però c'è anche da dire che magari l'inizio e la fine dell'esistenza di un essere vivente, questa trama qua, possono essere decise, però il libero arbitrio può sfociare esattamente come decidi tu il viaggio, che è quello che ci ripete Gandalf, sottolineando quanto sia importante utilizzare il tempo che ci viene concesso. Poi che tu finisca buono, schiacciato, cattivo, cosa, ma nel mezzo decidi tu.
Certo.
Esattamente. Anche perché poi qua ricordiamoci sempre che il libero arbitrio o la scelta a cui viene posto il personaggio non è che poi lo marchia inevitabilmente, perennemente, diventa Batman cattivo. Anzi, vediamo addirittura che un personaggio come Sauron o come Melkor più di una volta gli viene detto oh, ma non è che vuoi cambiare idea e comunque la sua scelta rimane sempre sul negativo. Quindi la scelta è sempre importante sul percorso e non c'è per diciamo una buona parte dei personaggi una scelta totalmente definitiva, dipende poi dalla gravità di questa scelta. Io sinceramente, Danilo, sono proprio curiosa di sapere, perché sono sincera, a me gli uomini nel mondo di Tolkien me ne frega un po' di meno, perché gli uomini esistono già, quindi mi importa più degli elfi, degli hobbit e compagnia bella, quindi non mi sono mai soffermata troppo sulle loro storie. Sono curiosa di sapere da te questa vita, insomma, drammatica di questo personaggio, molta tragedia greca, su queste scelte che compie, come le inquadrate tu in questo discorso che stiamo facendo noi? Perché sono appunto schiacciate da questo destino, appunto, che va un po' a contrastare quella che è la scelta o il libero arbitrio, no? Almeno ad occhio mio, non so.
Beh, io l'ho intesa in questi termini. Sì, il destino insiste su e contro Turin, però Turin ha nella sua indole la capacità di potervisi in qualche modo opporre. Il fatto poi che magari non ci riesca o che il destino lo vinca è dovuto soltanto a scelte che comunque ricadono su se stesso, cioè lui ha voluto prendere quelle scelte alla fine e sembra che in qualche modo il destino si sia compiuto, ma si è compiuto secondo me perché lui ha preso quelle determinate scelte, quindi a secondo di come lui si atteggia nel suo percorso a volte fa delle cose eroiche positive, altre volte fa delle cose negative. Infatti, volevo leggere giusto un brevissimo pezzo che descrive il suo carattere e altri due che vediamo come questo carattere poi si specifica all'interno della storia. E si dice di Turin essere era lento a dimenticare ingiustizie o beffe, ed egli poteva mostrarsi impetuoso e feroce. Sottolineo questa parola perché poi magari dopo può tornare. Questa parte qui io la prenderei non come l'aspetto negativo, ma quella in cui possono albergare tutte le scelte negative che lui dopo potrebbe compiere nel suo percorso, mentre era anche pronto alla pietà. I dolori e la malinconia, di creature viventi bastavano a muoverlo in lacrime. Ecco che qui invece c'è tutto quell'altro aspetto che riguarda la sua bontà. E leggo due piccoli appunti. Uno è quando, lui incontra Mim, il nano. Il nano, si trovava in una compagnia e lui faceva parte dei fuorilegge. Per dire, quindi da che era nato come era un uomo di alto lignaggio che si è trovato con Re Tingol, che l'aveva adottato come facente parte della sua famiglia reale, alla fine decide di fare la vita pericolosa, di darsi alla macchia, e nella macchia incontra i fuorilegge e fa da fuorilegge, generalmente contro gli orchi, talvolta capita anche contro le persone umane, ma quando si accorge di aver fatto del male a degli innocenti si redime. Questo è uno dei casi. Qui il figlio di Mim viene colpito dalla freccia dei suoi compari. E quindi accade che Turin chiede se può fare qualcosa per salvare il figlio di Mim. Conosco l'arte medica, posso esserti d'aiuto? E Mim volse il capo, nei suoi occhi era un rosso bagliore. No, se non puoi fare tornare indietro il tempo e poi tagliare le mani crudeli dei tuoi uomini. Perché il figlio in sostanza gli era morto. Allora Turin, come acqua di roccia, disse queste parole: ahimè, no, si trova in una situazione di pentimento. Quindi ecco che di nuovo, nonostante lui avesse condotto a fine una serie di azioni che portarono a questo evento negativo, subito si pente. Quindi abbiamo questo modo suo, il bene e il male che emergono, sgorgono come acqua di rocca da lui. Un altro punto che secondo me è anche interessante è quando lui, cercando la madre, incontra Brodda. Brodda è uno degli Easterling, di nuovo, questa volta però è uno dei cattivi. E Turin dice: ma non sarò il primo a morire qui dentro, urlò, e afferrato Brodda con la forza datagli dalla grande angoscia e ira, era iroso, quindi lui si fa dominare in questi casi dall'ira, non riesce ad essere virtuoso non sempre, perché la parola virtù significa vis, forza, ci vuole anche forza d'animo a poter bloccare i propri istinti, quindi ecco perché dico che lui non riesce. Si fa vincere dal destino non perché il destino si imponga, ma perché non ha sempre la forza di volontà di bloccarlo.
Oh,
Quindi.
esatto. E io, Danilo, ti invito infatti a leggere il commento che ci hanno fatto, che secondo me
Ah,
su appunto è
ok.
pertinente.
Vediamo un po'. Io Turin lo vedo dall'inizio alla fine mosso come una semplice pedina dalla maledizione di Morgoth, ed è in questa sua impotenza, è il suo ignorarla, la sua tragedia più grande. Sì, viene mosso. Allora, sicuramente c'è la maledizione di Morgoth che incombe su di lui. Però molti altri personaggi vengono tentati dal male, Aragorn. Per dire, anche se non lo vediamo nel film, Faramir rinuncia all'anello, mentre nel film nella trilogia vediamo che c'è questo
Uno
cambiamento,
dei
però
grandi peccati di Jackson, a mio
è uno
parere,
di quei,
chiudiamo
sì,
la parentesi.
vabbè, certo che per motivi magari no, cinematografici ci è dovuto risistemare delle cose, però in effetti è un cambiamento anche essenziale di un personaggio che non ha ceduto all'anello, quindi. In teoria, l'uomo, per quanto corrotto, può porre un freno al male, e infatti il male poi ne verrà fuori da questa sua scelta, perché vado subito un po' più avanti, la, credo sia la zia, comunque la parente di Turin, che era sposata di nuovo con Brodda, che l'aveva presa in sposa contro sua voglia, dice: quel che volevi l'hai saputo, e adesso vattene in fretta, ma per prima cosa va da Morwen, la madre, e confortala, altrimenti mi sarà difficile perdonare il subbuglio che hai provocato qua dentro, perché per male che fosse la mia vita, con la tua violenza, sottolineo violenza, mi hai arrecato morte. Gli intrusi questa notte si vendicheranno di quanto è accaduto. Impulsivi sono i tuoi atti, figlio di Urin, quasi tu fossi ancora il bambino che conoscevo. Insomma, c'è in questo atteggiamento di Turin quella avventatezza, quel farsi trascinare dalla rabbia, dall'ira, quindi è in qualche modo guidato da questi sentimenti, sebbene comunque lui agisca sempre, secondo me, guardando un'istanza di giustizia, cioè lo fa perché vuole salvare la madre, quindi non è un cattivo puro, ma a volte compie delle azioni malevole proprio per questo motivo. E alla fine, e qui lascio un chiudo e lascio magari un interrogativo, lui si troverà sì a ripristinare la pace fra gli uomini, però andrà incontro al suicidio. Che azione è questa? È un'azione positiva o negativa, come è nella morale cattolica, o è un'azione positiva, come potrebbe essere in Schopenhauer o Seneca? Ora, io non voglio dare nessuna risposta, perché credo sia più importante porre degli interrogativi che non dare risposte. E io qua termino il mio discorso.
E con questa boom proprio.
Boom, lascio la parola agli altri.
Vai Francesco, questa è materia tua.
Vado io. No, materia mia è un po' eccessivo, ma comunque ci proviamo. No, io volevo far solo notare come... quanto ha detto Danilo ha risposto indirettamente alla domanda che avevamo posto prima, vale a dire: il male è una scelta? Io avevo prima detto: il male è la scelta più semplice, e in questo caso vediamo come la scelta più semplice è la mancanza della vis, come ha detto lui, la mancanza della forza delle tentazioni, di cadere nelle tentazioni e nelle passioni che vengono date e che vengono poste di fronte alla strada di Turin. E diciamo che in questo un'altra volta vediamo come il male è mancanza, cioè mancanza di forza, è mancanza della volontà, potremmo anche dire citando Schopenhauer, ma qui è, diciamo, abbiamo tutto un altro discorso, della volontà di fronteggiare queste passioni, di fronteggiare quello che il destino ci ha posto davanti e alle scelte che ci ha messo davanti al percorso. Per quanto riguarda, potresti ripetere la domanda che hai fatto, l'ultima domanda, se il male, avevi detto, non mi ricordo...
Se il suicidio che ha intrapreso Turin è da intendersi come... in una accezione negativa, come ce lo pone magari la morale cattolica, e qui si legano temi come l'eutanasia, per dire, oppure una virtù eroica, come l'abbiamo vista in altri personaggi della storia, quindi nella sua accezione laica. Questo,
secondo me, in Tolkien è sicuramente una, potremmo dire, molto in termini molto spiccioli, una vigliaccata, cioè un'ennesima volta Turin sceglie la strada più veloce, cioè la più facile. Siamo arrivati al punto in cui non c'è più niente da fare, o perlomeno per lui non c'è più niente da fare, non vede una via d'uscita e ricorre al suicidio. Sicuramente non c'è una visione, diciamo, eroica del suicidio come magari in altri filosofi o in altre prospettive è stata data, anche se anche Schopenhauer viene considerata una vigliaccata, devo dire, anche se per termini in termini completamente diversi, ma comunque sia, penso che appunto è un'ennesima prova che Turin sceglie la strada più semplice, o meglio, che cade alla passione, alla disperazione totale. Non so se Marco poi è d'accordo, vuole aggiungere qualcosa.
Io la vedo leggermente diversa, ma in realtà non è neanche una situazione contrapposta. Cioè il gesto che lui compie alla fine dei suoi eventi è proprio l'apice della sua vita tragica. Cioè arriva alla tragicità proprio che, in quanto lui è stato strumento degli eventi per tutta la sua vita, una volta arrivato alla conclusione del suo operato, che è quello che interpreta lui, dove non c'è più niente da fare, allora si toglie dall'equazione. Si toglie l'equazione che dici può essere una via semplice, sì, può essere anche una presa in causa, cioè finale, nel senso tutta la mia vita è stata questa, alla fine ci ho provato, non ci sono riuscito e ho ceduto, e sono arrivato all'estrema ratio, no? E quindi mi sono tolto tranquillamente dal gioco. A un certo punto ho detto perché? E io posso, da essere umano, chiaramente tutti noi lo possiamo comprendere, da questione che il fatto che magari una persona, l'atteggiamento eroico consisterebbe nel nonostante tutto andare avanti, però i greci e i romani ci dicono che a volte il nonostante tutto è anche esattamente ciò che bisogna evitare. E poi l'ultima cosa che ti dico, ma i propri fatti, leggevo una cosa interessante, che la differenza, cioè ogni individuo deve essere conscio del bene e del male, ma soprattutto del male a volte bisogna farlo proprio, perché c'è una differenza sostanziale tra proprio come si comporta Turin e come si comporta Melkor, ovviamente in ambiti diversi e con gradi grandissimi di differenze e discrepanza, però qual è? Il fatto che tu il male lo devi sapere usare, perché è come saper usare e comprendere, perché è come una spada. Tu non ti puoi trovare disarmato davanti a una persona che ha una spada. Tu devi avere la spada, ma con l'intento di riconoscerla. Io so che sto usando quella spada e il mio intento però è quello di fare del bene, nell'esempio di base, preservare me stesso. Invece la questione che ti pone poi in difetto è che tu cedi all'istintualità e all'emotività dell'evento. Non poni, cioè tu usi la spada per infilzare la prima persona che hai davanti, non più conscio che hai una spada in mano. Invece tu dovresti avere la spada per difendere te e la tua causa o i tuoi cari, eccetera. È questo, che la spada in sé è anche una esposizione del male, però è un male necessario che mi serve per difendermi da chi invece cede adesso con repulsione, no? Cede proprio a tutto come un fiume in piena. Cioè questa era la cosa che mi cercavo di spiegare.
Sì, no, ma infatti su questo sono molto d'accordo. Volevo rispondere velocemente a Darklord, anche a Riccardo. Pensavo sinceramente di aver risposto, magari non avendo citato, ma pensavo di aver risposto, chiedo scusa se non ho detto prima. Sono d'accordo con te. Il punto è che comunque sia, ci sono molti casi in cui nei racconti di Tolkien abbiamo i protagonisti che si trovano davanti a situazioni completamente disperate e che nonostante tutto di fronte a queste situazioni disperate, ad un fine che sembra ormai imminente e distruttivo, comunque alcuni, non tutti, prendono la decisione di andare avanti per la propria strada. Tutti ci ricordiamo la frase di Gimli del film, scarse possibilità di successo, certezza di morte, che cosa sta andare davanti ai cancelli neri di fronte alla morte nonostante tutto è il bene supremo, secondo me. Il bene supremo forse l'ho un po' esagerato, ovviamente prendete le parole con le pinze, ma è quello che secondo me Tolkien incarna in pieno, l'eroismo, chiamiamolo eroismo, ma comunque sia il prendere,
sì, poi è la somma differenza tra sacrificio e suicidio, cioè
esattamente la grande differenza,
no?
Bravo, bravissimo, hai detto proprio ciò che avrei voluto dire.
Infatti sotto questo punto di vista penso che io vorrei tanto portare prossimamente proprio il discorso della eucatastrofe, che si lega benissimamente al concetto di sacrificio / suicidio, e direi che qua possiamo andare un pochino a chiudere. Qual è appunto la differenza tra queste due cose? Secondo me lo vedremo insieme nella prossima puntata a settembre. Io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, è stata una live super, super calda.
Dimmi. Rispondiamo a Darklord un'ultima volta, che ha fatto un'ultima domanda che è anche molto interessante, secondo me.
Voi pensate aver avuto... Questa secondo me è una domanda che si va ad agganciare un po' a quello che dicevate prima, la differenza, appunto, ma figurati perché per la pazienza le domande sono sempre ben accette. Purtroppo abbiamo un po' di legami di tempo, quindi continueremo fino alle 3, ma proprio non possiamo per problemi di tempo. Allora, io direi, Marco, vuoi rispondere tu a questa domanda?
Ok, me la potete mettere in sovrappressione così guardo un attimo passo del sasso? Ok. Allora, avrebbe potuto, secondo me, non del tutto. Lui aveva, in quanto personaggio la sua storia era quella, certamente. In quanto essere umano, prendiamolo e mettiamo e cerchiamo di metterlo nel mondo reale, lui probabilmente delle tappe della sua esistenza, proprio per questo filo un po' delle parche che lo legava a una tragica conclusione, lui delle tappe fondamentali della sua vita le avrebbe passate indipendentemente che si fosse opposto o meno. Sfortunatamente la maggior parte di queste tappe erano negative, perché sono state negative. Probabilmente se ci fosse stata una chiave di volta, e lì andiamo anche a esplorare vari altri campi, nel senso una persona conosciuta, l'incontro con un altro personaggio, un evento positivo magari che invece sul bivio della tristezza e quindi della tragedia l'avesse spinto invece sulla resistenza / sacrificio, quelle potevano essere situazioni fondamentali che però appunto anche lì, a seconda delle scelte che una persona va a intraprendere, vanno a differenziarsi della questione. Il multiverso, no? Il Turilin ha deciso di girare a sinistra e è andato incontro alla sua fine tragica. Un altro Turin ha deciso di andare a destra e ha salvato la madre, e si è riuscito a farcela. Il problema lì, chiaramente, noi vediamo ciò che ha scritto Tolkien. Avrebbe potuto salvarsi dato quello che ci ha dato Tolkien e dato come ce l'ha descritto e quello che gli è capitato in tutto il corso della sua vita? Secondo me no. Probabilmente la cosa che forse gli sarebbe potuta capitare nel come finale migliore è morire in battaglia, non uccidendosi, ma morire portando a terra, per dire, morire, scontro mortale con Glaurung, uccidersi a vicenda. Quello è il finale migliore al quale potrebbe essere andato incontro, secondo me.
Sì, ma infatti qua siamo in un ambito speculativo bellissimo. Certo è che appunto torniamo sempre al concetto principale, ovvero quello della scelta. È ovvio, sì. Se uno si può immaginare tutti i what if possibili in tutte le storie, sì, tutte le cose sarebbero potute essere diverse, però da come ci sono raccontate, evidentemente no. Appunto, interessante questa cosa dei multiversi, esistono le fanfiction apposta, non so se voi da piccoli eravate appassionati, però esistono apposta. Comunque, allora, sempre su questa cosa dei personaggi, siamo planati da Melkor agli Ainur verso un po' più il basso, il mondo, e i personaggi che si muovono, uomini, umani, elfi, hobbit. Io spero vivamente che alla prossima puntata potremo riprendere questo discorso e magari prendere d'esempio altri estremi ancora più bassi in tutti i sensi, da nani ad hobbit. Magari ci rivedremo con Marco, Francesco e Danilo, e spero che ci rivedremo con tutti voi in chat. Siamo stati felicissimi delle domande e della partecipazione, non vi scusate, perché è la cosa più figa del mondo che voi partecipiate con noi a questo fantastico discorso. Io vi ringrazio tutti quanti di averci seguito in quest'ora e mezza di live, è stata fichissima. Mi raccomando, la prossima volta ci faremo risentire, non so quando, ma a settembre. Adesso godetevi le vacanze, io mi vado a godere il mio piccolo rifugio Hobbit, vado a finire la mia birra e vi mando un bacione a tutti quanti. Grazie Danilo, grazie Francesco, grazie Marco.
Grazie a tutti.
Grazie chat di essere stati con noi. Buona notte a tutti. Ciao a tutti quanti.
Ciao.
Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.